Allora ci sono e siamo di nuovo in diretta, caro Stefano Impallomeni, nel pomeriggio di Maracanã.
Ciao a tutti.
Allora, poi mi sembra che è sempre collegato con noi Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
Là, Enzo, c'è Enzo, eccolo qui.
Sì, eccomi qua. Ciao a tutti.
Poi mi dite quando. Ciao. E c'è anche Gianni Walter Bezzi, si unisce a noi. Ciao Gianni, ben trovato.
Ci mancava.
Ciao ragazzi.
Gianni, ben trovato.
Ben trovato. Ciao. Un saluto.
Allora, sentite. Rispondiamo anche a qualche domanda, le tante domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Ad esempio Ciro ci scrive: ragazzi, nelle ultime 12 guardiamo con chi ha giocato l'Inter, per questo ha potuto fare tutte le rotazioni e vincere con le piccole. Vediamo le prossime partite e alla fine si vede.
Ti pare una cosa semplice?
C'è chi ci ha perso i scudetti con le piccole, non per Enzo?
No, io sono curioso di vedere, scusa,
no,
Enzo, sarò breve.
Assolutamente.
Sono curioso di vedere quante squadre vinceranno 7 partite di fila, 8, vediamo.
Pure questo è vero quello che dice.
No, ma poi le partite vanno analizzate, no? Mi insegnate voi. Non è che posso guardare il risultato, questa vita con una piccola. Guardo la prestazione, guardo quello che è il momento della squadra, quello che è la crescita di molti giocatori. Noi non abbiamo parlato, ho accennato prima a Luis Enrique, che è l'ultima sfida, che forse sta vincendo anche quella, Chivu, perché l'avete visto inserito meglio nei meccanismi, anche questo giocatore che ci sembrava, e secondo me non è ancora adatto lì, però è cresciuto anche per dire l'ultimo dei 20 giocatori. Quindi c'è tutta una crescita di un gioco, nei movimenti, nello stare assieme, una crescita anche dal punto di vista individuale della condizione atletica.
Assolutamente.
Non a caso è venuta nel periodo in cui non c'era la Champions, non a caso.
Non
no?
a caso. Vado da Gianni e aggiungo un altro messaggio di Angelo che dice: se l'Inter vincesse la Serie A senza vincere nessuno scontro diretto, Juve, Milan e Napoli intendo, cosa possibile? Tra l'altro avrebbe un valore minore? Credo proprio di no. Però l'importante è non perderli, cioè, li può pareggiare. No? Gianni.
Ma io credo che il discorso sull'Inter, voglio dire, debba essere preso da un altro punto di vista. Secondo me l'Inter, al di là di quello che può accadere nel corso di una stagione dove magari puoi perdere qualche punto negli scontri diretti, però, oppure qualche punto con quelle più piccole, però oggi va ricordato che è indubbiamente la squadra più forte, secondo me, che abbiamo nel nostro campionato, come dice la classifica, come dice il numero delle partite vinte consecutive, come ricordava Stefano. Ora certo c'è di mezzo il derby d'Italia, che tutti lo attendiamo con grande curiosità, però l'Inter sicuramente è la squadra più forte che abbiamo nel nostro campionato. Ci vorrebbe veramente una vittoria della Juventus per rilanciare un po' anche le posizioni di chi insegue, però penso che le pedine a disposizione nello scacchiere di Chivu sono tali e tante che penso che questa squadra possa veramente arrivare molto lontano.
Molto lontano, molto lontano. Stefano, aggiungo questo, dice: se dopo il derby il Milan è massimo a 3 punti dall'Inter, se la può giocare in volata. Però vuol dire che l'Inter, se ha 3 punti, ha frenato.
Io eviterei, se fossi all'Inter,
di tenerla lì in volata.
No, eviterei gli avvicinamenti.
Cioè, che li soffre. Però il Milan deve fare filotto in questa partita. Cioè, il filotto del Milan è
avanti,
vero che sulla
avanti
carta
c'è posto. Fate il vostro gioco. Insomma, nel senso, l'Inter l'ha fatto.
Adesso
le altre saranno capaci di fare altrettanto.
C'è il Como.
Molto dipenderà,
io dubito. C'è il
molto
Como,
dipenderà dalla Champions. Secondo me molto dipenderà dalla Champions. Se l'Inter va avanti, e speriamo tutti che vada avanti fino in fondo come gli altri anni, è lì che poi giocherai le energie. Lo so, tanto è una storia che si ripete, no? Tutte le primavere che arrivano, anche l'anno scorso, poi dove ha perso l'Inter qualcosa del rush finale. È vero che Inzaghi non usava tutta la rosa e c'era maggior stanchezza forse, però quelle partite lì ti portano via dal punto di vista mentale, della concentrazione. Il Milan lì deve giocarsela lì, perché se vado a vedere le due formazioni, l'organico meglio completo delle due squadre, anche lì non c'è corsa, no, ovviamente lo stiamo dicendo, però dove loro possono andare a far male all'Inter? Su questo terreno, il terreno del doppio impegno che il Milan non ha.
C'è un audio, prendiamolo al volo, poi c'è un'altra domanda, vai.
Buongiorno a tutti. Un piccolo particolare: lo strapotere dell'Inter finora si è evidenziata soltanto con le squadre piccole. Con le grandi ha vinto solo con la Roma e con tutte le attenuanti del caso, le ultime quattro di Champions, tre le ha perse. Quindi anche questo aspetto secondo me va considerato.
Beh, prima l'abbiamo considerato.
Poi magari l'Inter ci smentirà, perché è una bella squadra. Vedremo.
Beh, mi sembra che prima ne avete parlato di questo, che è un po' questa partita con la Juve.
Guarda,
un po'
nei campionati o nelle stagioni, Marco, te voglio dire questo.
Sì.
Quando una squadra perde i punti con le piccole, dove è obbligata a vincere, lì può rischiare di perdere veramente qualcosa di importante. È esattamente il concetto, è il contrario di quello che io ho sentito adesso. Tu puoi anche magari pareggiare e non vincere gli scontri diretti, ma la cosa più importante è che non perdi punti con le piccole, cosiddette piccole, con tutto il rispetto.
Ma ci sta, ma io, guarda Gianni, io la penso come te su questo, ma la storia della Serie A dice questo, la storia dei campionati dice questo. Se poi senti parlare molti allenatori, ti dicono che non bisogna perdere i punti in quelle partite. La differenza tra Milan e l'Inter dove sta, ragazzi? I 5 punti dove stanno? Vai a vedere dove stanno.
Non so, 8 adesso.
Vabbè, io considero
consideri che a Pisa è una passeggiata di salute, eh?
Pisa deve vincere,
saranno contenti tutti i pisani.
Ho capito, non me ne voglia nessuno, ma se Milan non vince a Pisa, allora
ha cambiato l'allenatore, in casa ha fatto delle palle, ha detto anche Allegri.
Tu vuoi mettere un dubbio?
Ma no, tu hai detto già 5 punti, sono 8.
Ma sono 5,
adesso aspettiamo domani sera cosa succederà all'Arena Garibaldi.
Però io mi pongo una domanda che allargo a tutti quanti voi. L'unica cosa che
Scusa un secondo, se fosse vero quello che dice in Pallomeni, ma sai che bufera il giorno dopo?
Ho capito, dopo, no? Lunedì, due giorni dopo.
Giorni uno viene carico dopo, cioè, capito? Enzo, vai.
Però se la Juve poi vince
allora
a Milano,
ospita la bufera.
Enzo. Marco, aspetta altro.
Vai.
Considerazione, apro un dibattito.
Sì.
La cosa che voglio ancora testare attorno a questa Inter è l'aspetto caratteriale. Mi spiego meglio. L'anno scorso la squadra di Inzaghi, abbiamo detto che aveva dei limiti, no? Nella gestione della rosa, poi arrivava stanca, però quelle due partite che è andata a vincersi contro il Bayern di Monaco, contro il Barcellona, con un carattere, una roba straordinaria, un'impresa straordinaria, questa squadra ha anche questa qualità dal punto di vista caratteriale, o è il suo l'unico tallone d'Achille che ha? E allora mi spiego anche qualche deficit negli scontri diretti, punto interrogativo.
Che dite?
Enzo, io la penso come te, cioè l'Inter io lo definisco un gruppo straordinariamente vincente, cioè competitivo se non altro, anche se lo scorso anno ha raccolto il nulla, però è una squadra molto emotiva, quindi questa cosa dell'aspetto psicologico io lo prenderei in seria considerazione. L'Inter deve evitare di così mettersi in un tunnel proprio emotivo, psicologico, cioè, è l'unico rischio per lì, non vedo altre cose.
L'anno scorso mi sembrava meno forte dal punto di vista delle dinamiche strettamente calcistiche e più forte sotto l'aspetto caratteriale. Quest'anno si è ribaltata la situazione.
Sì, però Enzo, si è ribaltata in positivo, perché tu non hai Çalhanoğlu e Dumfries nel finale di campionato, nel finale di stagione, questi due giocatori sono freschi. Nella a differenza dello scorso anno, Kivuš ha tutti i giocatori più o meno che li gestisce, certo. 60 minuti, 70 minuti, Barella lo fa riposare.
Questo è vero.
Sta gestendo la grande, credo che anche la Champions League, tu dicevi la Champions League può essere un fattore, può togliere punti all'Inter. Secondo me la Champions League sarà un'alleata dell'Inter in questo finale di stagione. Cioè, se la andrà a giocare queste partite con un entusiasmo incredibile, se riuscirà a mantenere questo vantaggio, diciamo, importante, rassicurante sulle concorrenti, nella fattispecie il Milan. E io vedo.
È un bel test,
bello, perché l'analisi ci sta, hai fatto una riflessione corretta. Cioè, siamo qui a vedere un attimo l'Inter come reagirà, risponderà l'Inter a se stessa. Però insomma, tanto, secondo me Çalhanoğlu e Dumfries ce li siamo dimenticati.
Arrivano.
Sono freschi, eh?
Certo. Cioè,
arrivano belli freschi.
Intanto c'è pure la notizia che, aspetta, perché qui c'è la notizia pure che Pulisic ha detto, dice, quasi recuperato, mi sento molto meglio e sono vicino a dove vorrei essere. Quindi attenzione, perché Pulisic è un recupero importantissimo per il Milan in questa fase. Caro Gianni, senti,
eccomi.
ti volevo chiedere una cosa, ma siamo davanti, dopo tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio, no? Siamo di fronte ad un rinnovamento sarriano. Ti piace questo Sarri che insomma sta creando il gruppo più che il gioco?
Credo che Sarri sia veramente in questo momento un punto di riferimento per tutti, per la squadra, per l'ambiente, perché la Lazio ha ottenuto ieri un risultato soprattutto con la testa, prima di valutare quello che è riuscito a fare nel corso della partita, dove poi era sotto, ha recuperato e è arrivato ai calci di rigore con una lucidità mentale, freddezza che io trovo impressionante, e secondo me questo è merito dell'allenatore, a differenza di quello che si è visto nel Bologna, che è un Bologna che in questo momento ha paura di se stesso, e qui ci sarebbe da fare un'analisi diversa su quello che sta accadendo alla squadra di Italiano, e si è visto anche nel calcio di rigore finale, quello di Orsolini, insomma, come è arrivato preoccupato su quel pallone, cosa ha combinato, e quindi ha permesso alla Lazio di passare il turno. Però Sarri sta, a differenza dell'ultima volta allenatore della Lazio, dove aveva un po' mollato, questa volta sta tenendo duro, sta mettendo insieme tutti i pezzi e sta, secondo me, facendo una stagione, per quello che è stata una stagione,
è un po' un nuovo Sarri, ragazzi. Io ci vedo un nuovo Sarri, non lo so, cioè un Sarri diverso.
Sì, è un nuovo Sarri, nel senso che si è identificato anche con un ruolo più non solo da allenatore, capito? È diventato un Sarri più paterno, come posso dire.
È vero.
Ha preso per mano questa
meno
squadra, la situazione, tutto, insomma. Ecco.
Io sono curioso di sapere,
non la vedi
cosa
così?
No, come la pensa Enzo?
Come la pensi?
L'analisi di Enzo mi piace.
Dai,
molto.
Allora andiamo da Enzo. Che Sarri vedi?
Ma un Sarri che è sempre stato così. Sarri è un grande allenatore, un grande personaggio.
Sì, ma non è sempre stato così. Dai. Non
no,
mi
ma carismatico, sì. All'interno del gruppo è sempre stato centrale. Sempre stato centrale da quando io lo conosco, da quando allenava in Serie C. È sempre stato la forza del calcio che propone. Il coagulare il gruppo attorno a un'idea, forse qui ha cambiato idea, non coagula il gruppo attorno al calcio che propone.
Ecco, questo mi piace.
Lo sta coagulando attorno a un'idea più caratteriale, più emozionale. Facciamoglielo vedere noi chi siamo. Abbiamo avuto mille vicissitudini, una società che non ci ha supportato, eppure siamo noi. Ecco, c'è un altro aspetto della gestione del gruppo, ma con la centralità sua sempre. Questo è un personaggio, è un allenatore di grande livello. Quando non riesce a fare quella cosa lì, quel calcio che ne fa un'altra, quindi è un gestore di spogliatoio a tutto tondo, secondo me.
Sì, però sì. Mantiene anche, mi permetto di dire, fortemente quelle che sono le sue idee. Adesso, come vedi,
certo.
Io sono d'accordo con quello che dici, ma come vedi, per esempio, Ratkov è rimasto in panchina, gioca con Maldini, che lo sta certo. Inserendo in questo ruolo di attaccante, perché lui, quando non vede un giocatore, come ha detto da subito, no? Che la società invece aveva detto ma no, lo conosce benissimo, ma quel tipo di giocatore lì non è mai un giocatore da Sarri, se
no, certo.
Credo di aver capito qualche cosa del modo in cui lui intende il calcio.
Vabbè, però adesso ha creato un gruppo, dai. Il gruppo c'è, nonostante tutte queste situazioni che insomma si stanno vivendo.
Ma sta facendo un lavoro straordinario, questa sì. Squadra rischiava di perdersi in tutte le vicissitudini.
È vero, verissimo.
Vediamo due giocatori importantissimi ceduti a gennaio, non dimentichiamoci questo.
No, assolutamente. Vediamo se c'è un altro audio, 331-8200-213, vai.
Buonasera. Allora, volevo dire, l'anno scorso il signor Inzaghi ha spremuto l'Inter come le arance, praticamente siamo arrivati alla fine senza benzina. Quest'anno Chivu ha più risorse in attacco, bene. Ha più risorse pure a centrocampo, se vogliamo. E con Dumfries che rientrerà e un Çalhanoğlu che rientrerà con Barella, ce la possiamo giocare alla grande fino alla fine. Fino alla fine,
bene.
Come l'anno scorso che siamo arrivati senza benzina. Grazie.
Beh, pure questo ci può stare, no?
Sì.
Allora, sentite invece questo messaggio un po' polemico di un nostro ascoltatore. Sapete, a me quelli polemici mi piacciono. 331-8200-13. Ma quale...
lo sappiamo.
Ce l'ha con te, comunque, Bucchioni. Ma quale calcio propone Sarri? Io me lo ricordo anche con Anderson, Milinkovic e Luis Alberto, eppure si faceva comunque un tiro ogni 43 partite. La narrazione sul gioco di Sarri è un mito oltre il Napoli, il nulla.
Infatti ti ha portato in Champions Sarri quell'anno lì, o mi sbaglio?
Sì.
E allora, sposta proprio, allora... perfetta.
Sposto proprio, non c'è bisogno di andare oltre. Non so se,
Gianni
vuole rispondere, anche Gianni. Altro, non so.
Ma io penso che Sarri, innanzitutto, se per lui parlano i risultati che ha ottenuto, quindi rispondo così a chi ha mandato questo messaggio vocale, che comunque i messaggi vocali, voglio dire, tutti vanno rispettati i punti di vista. Però voglio dire,
senti Gianni, posso fare una domanda a Gianni?
E falla, stai qui a poco.
Gianni, vorrei chiudere il cerchio su questa situazione paradossale, sì, che sta vivendo la Lazio, no? Due mondi, sì, opposti, separati, uno disaffezionato, no? E contestazione costante, questa proprietà messa lì all'angolo, e a Formello invece si respira, ecco, abbiamo, l'ha detto Marco, questo gruppo granitico, questo gruppo che vuole dimostrare di non essere una squadra così modesta, no? Come molti la dipingono. Ti faccio sta domanda, ma tu saresti per una tregua? Perché visto adesso all'orizzonte, lasciando perdere l'appuntamento di sabato contro l'Atalanta, ma proprio l'Atalanta sarà la prossima avversaria andata e ritorno a bere. E qui si rischia di stare in trasferta sia all'andata che a ritorno. Tu saresti per una tregua, cioè per invocare il ritorno del popolo laziale allo Stadio Olimpico, oppure sei pure là, dietro la collina, in trincea, fedele alla tua opinione che insomma non sei un po' più di questa proprietà e quindi saresti per una non tregua?
Sapevo che dopo questo risultato in Coppa Italia adesso si facevano dei ragionamenti magari diversi, però io penso una cosa, che tolto il derby, secondo la linea, voglio dire, che stanno tenendo i tifosi, che hanno deciso di mantenere lo stadio, diciamo, invece che sold out, vuoto. Io penso che tolto il derby, che tra l'altro è il derby che la Roma giocherà in casa, quindi comunque... è una cosa diversa, e anche la partita
sta già pensando al derby, tu, è finita la stagione là, parliamo da adesso.
Gianni,
non è
anche la partita,
sei veramente ossessionato dalla si gioca all'ultima penultima giornata il derby, adesso sì, ti ho fatto sta domanda sulla Coppa Italia, che è un obiettivo, e tu rischi di fare due trasferte, anzi di
la partita di Coppa Italia è quello che sarà il derby, però io penso che la linea che debba tenere la tifoseria, se vuole arrivare a un punto importante in questa sua disputa con la società, io credo che debba mantenere la situazione attuale, quella che ha deciso, cioè, vale a dire, andare avanti in questa
ad
maniera
oltranza.
Perché
benissimo,
il segnale ad oltranza deve essere un segnale forte, perché
quindi
se
il 4 marzo Lazio-Atalanta, partita d'andata di Coppa Italia, stadio vuoto, sei contento?
No, io ho detto, a parte l'Atalanta in Coppa Italia,
lo vedi?
Hai fatto due
quando
eccezioni.
Quando te pare a te, ecco due perché te l'ho fatta già.
Due eccezioni, hai fatto due eccezioni, ci può stare.
Due eccezioni.
Bucchioni, invece, voglio chiudere con te con una domanda che ho fatto prima agli altri, la voglio fare anche a te. C'è un domani tra Napoli e Conte?
Non lo so.
Ho visto pensieroso qua.
No, perché un personaggio difficilmente leggibile in questo momento, potrebbe avere anche la voglia di rilanciare l'anno prossimo, però le difficoltà ci sono, evidenti. Certo. Il silenzio di De Laurentiis
è un silenzio assordante questo.
Sì, va interpretato. Poi dopo due anni che fa Conte, piglia, se ne va.
Sarebbe la prima volta.
La storia ci racconta questo.
E Bezzi che dice? Sei d'accordo?
Non ho certezze.
Non ha certezze sul domani. Non vi ha certezze.
Ma guarda, è presto dirlo, però io credo, anche per il modo in cui Conte riesce a stressare i giocatori per come li sottopone, perché sai, anche tutta la questione di una squadra falcidiata dagli infortuni, e secondo me è anche il modo in cui lui chiede ai giocatori di dare il 150, 160, 170%. Io penso che
è presto dirlo, ma penso che Conte chiuderà qui con questa stagione la sua avventura al Napoli.
Vabbè, tu l'hai detto, vediamo che cosa succede. Va bene ragazzi, è stato come sempre un piacere. Non so, c'è un audio che vogliamo prendere al volo? Break, dobbiamo andare. Vai. In break, è cattivissimo il nostro. Aspetta, c'è un, risponde un altro amico nostro, sempre Bucchioni, ormai ha preso De Mira oggi. Si parla di gioco, Bucchioni, non di risultati. Il gioco di Sarri non esiste, scrive Ube. Non esiste.
Ma ognuno, io rispetto tutte le opinioni. Capito, però, il gioco di Sarri, cioè, ma allora qui bisogna capirsi. Cioè, il gioco di Sarri, pensi che sia quello del Napoli? Quel gioco, quello che
no, però ce l'avete, l'abbiamo descritto noi come quel gioco, il sarrismo.
Sì, ho capito, ma c'è la Juventus, non è che si è visto sto gioco.
Dopo non si è più visto.
Però ha vinto col Chelsea e ha vinto con la Juventus.
Sono i principi.
Ha ragione Enzo, sono i principi.
Quelli che contano. Cioè l'aggressività alta, l'andare a... tutte queste, un tocco, due tocchi, quello è il calcio.
Io
di
qua
Sarri.
Vedo una squadra. Poi, invece morta dietro, che cerca di colpire.
Ma perché non hai giocatori?
Ma bisogna essere pure giusti. Così. Io invece, guardi, io ritengo che siamo di fronte ad un nuovo Sarri, un Sarri diverso, che ha capito che le sue idee non possono essere messe davanti ai calciatori.
È un Sarri diverso, Marco, anche perché lui non ha a disposizione.
Ho capito,
e
vabbè, lavori con quello che c'hai, sennò dove vai a allenare in Italia?
Non si può dire che Sarri non dà un gioco.
Guardate Gasperini che fa il calcio che vuole, vorrebbe quegli uomini lì, no? Eppure lotta, sta là. È così.
C'è un'identità, l'identità di squadra c'è, l'identità di squadra c'è. Poi è chiaro che la vedi fare delle barricate, palla
e qualche
lunga
barricata ce
tu
vuole,
dici che è un calcio che assomiglia a una forma di sopravvivenza.
Ma è così, ma in Italia secondo me
duro,
il nostro campionato è questo, bisogna sopravvivere.
Passare quello è nella letteratura, quella squadra lì è finita. Sarri si è adatta alle situazioni che ha.
È vero, bravo Enzo, io sono d'accordo con te.
Anch'io sono d'accordo. Va bene, vi devo salutare, è stato come sempre un piacere. Grazie a Gianni Bezzi.
Ciao Gianni.
E grazie ad Enzo. A presto,
ciao
Enzo.
Ciao, ciao.
Un abbraccio. Break.